Allora, ascoltiamo insieme la lettura della parola. Ho chiesto alla sorella Mattia se può venire qui per la lettura. Siamo al testo di Giovanni 15, capitolo 15, versetti dall'1 all'11, la famosa parabola, il discorso del Signore Gesù circa la vite e i tralci.
Io sono la vera vite e il Padre mio il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via e ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciata. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite e voi siete tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore. Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa.
Grazie. Il testo è un testo ricco, che probabilmente se ci fosse Martin Lloyd Jones dedicherebbe qualche anno, diciamo, per la predica di questo testo. Noi ci limitiamo a vedere solo alcuni aspetti di questo testo. Dal titolo della predicazione, non c'è tralcio senza la vite. E il tema che trattiamo questa mattina, diciamo a conclusione di questo ciclo delle predicazioni che abbiamo definito le parabole, lezioni di vita anche per l'eternità, ci riporta anche questa alla concretezza della vita cristiana nell'intima unione a Cristo dei cristiani. Il titolo può apparire contraddicente, diciamo razionalmente illogico. Infatti, se non esiste la vite, è assodato che non esistano i tralci. Ma in questo caso, riferendoci all'allegoria, diciamo, del Signore Gesù, in cui lui dichiara di essere la vite, versetto 1, il titolo vuole essere una provocazione. Infatti, la provocazione è questa. Non ha senso dichiararsi cristiani se non si è uniti a Cristo. Dirsi cristiani e disconoscere o rifiutare Gesù Cristo come il Figlio di Dio, il Salvatore, anche per me, equivale ad essere dei tralci secchi che non portano alcun frutto e che dovranno essere tagliati. E la seconda parte del titolo vuole però asserire un'altra verità, che anche se non esistessero i tralci, la vita esiste comunque, a prescindere, essendo Cristo la vite. Possiamo ricordare, fratelli, sorelle, amici, che Cristo è prima del cristianesimo, è prima del giudaismo, è prima della fondazione del mondo, è prima della sua incarnazione ed è prima della tua esistenza e del tuo credere o non credere. Egli è quella vite eterna in cui il Dio Trino, avrebbe innestato più avanti il suo popolo e l'avrebbe proprio dichiarata la vigna del Signore. E infatti il profeta Isaia lo esplicita, questa verità, con queste parole. Dopo aver detto al capitolo 5, versetto 7, infatti la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele e gli uomini di Giuda sono la sua piantagione prediletta, parlando dell'incarnazione di Cristo aggiunge queste cose. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Dopo il tormento dell'anima sua, vedrà la luce e sarà soddisfatta. E per la sua conoscenza, il mio servo, il giusto, renderà giusti molti. Il Signore Gesù, in questo racconto, in questo discorso, descrive quindi l'unione che deve esistere tra Lui stesso e il suo popolo e usa la metafora o la figura della vite, dei suoi tralci, dei suoi frutti. L'unione dei tralci con il fusto, dobbiamo sapere, non è essenziale alla vite. Non è essenziale alla sua crescita, non è essenziale alla sua fertilità. È vero piuttosto il contrario, in quanto l'unione a Cristo dei credenti mediante la fede è essenziale, è vitale per i tralci, per se stessi, affinché possano crescere in santità e abbondare in frutti di giustizia. E non è casuale che Gesù nel suo discorso ad un certo punto dica queste cose, perché senza di me, versetto 5, voi non potete far nulla. Quindi non esiste il tralcio se non c'è la vite. E proprio perché esiste la vite c'è il tralcio, esistono i tralci. E questo ci porta a dire che una mera confessione esterna, esteriore di cristianesimo diventerà presto così evidente come quel ramo secco in un albero destinato ad essere tagliato, gettato nel fuoco e bruciato. Svilupperemo il tema «Non c'è tralcio senza la vite» analizzando velocemente tre semplici punti. Primo, l'unicità della vite. In secondo, l'unicità del vignaiolo. E in terzo luogo, la riconoscibilità del tralcio. Non so a quanti sia capitato, ma quando ascoltiamo una persona parlare spesso, troppo spesso di se stessa, delle sue qualità, delle sue potenzialità, delle sue prodezze, delle sue doti, delle sue vittorie, delle sue, siamo portati inevitabilmente, e forse a giusta ragione, ad accusarlo di egocentrismo, egoismo, mania di grandezza, fino a nutrire un certo sentimento di disprezzo nei suoi confronti. E leggendo i Vangeli riferito a Cristo, alcuni potrebbero giungere a questa conclusione. Io sono. Abbiamo letto, il brano inizia «Io sono» e non è la prima volta. Quindi nell'assaggiare la parabola possiamo vedere che non è così che il Signore Gesù si comporta. E allora in primo luogo possiamo riconoscere l'unicità della vite. L'Evangelo di Giovanni riporta moltissime volte, più di quanto non lo facciano i tre sinottici, pronunciamenti affermativi del Signore Gesù con il pronome personale io. Io sono la via, la verità, la vita, sono la porta, sono il pastore, sono io. Però Gesù non usa mai il pronome personale per mettersi in mostra. Anzi, ricordiamo tutti che quando faceva delle cose, guariva delle persone, gli diceva perfino vai, non dirlo a nessuno. E non amava le folle che si unissero a lui diciamo, per ricevere plauso, per essere applaudito. Assolutamente nulla di tutto questo. Quindi Gesù diceva questo non per affermare la sua superiorità rispetto alla gente o ai discepoli. Del resto in questa parabola vediamo che il Signore Gesù si paragona ad una piccola cosa, come una vite, ad indicare anche la sua umiltà. Non so se quanti di voi conoscono bene la vite, ma generalmente la vite ha, diciamo, una sporgenza fuori terra di 20-30 centimetri, il resto sono tutti tralci. Tutto il resto della vite è sottoterra, diciamo, le radici affondano nel terreno. Gesù usa questa immagine ad indicare la sua umiltà. Lui che è il sole della giustizia, Malachia 4.2 poteva dire moltissimo di se stesso. Lui che è la lucente stella matutina, Apocalisse 22.12, si paragona semplicemente ad una vite. Del resto il Signore Gesù, ci racconta la scrittura, si è fatto servo. Si è fatto servo accettando di soffrire per i peccatori e per dare loro una vita e una speranza. E nel dire a più riprese io sono, Gesù ha affermato quello che realmente è, cioè ha affermato la sua unicità e divinità e la sua unicità per la salvezza dei peccatori. Io do la mia vita. Per questo qui al versetto 1 può ripetere io sono la vera vite. Questa è l'esplicitazione della sua unicità. E l'aggettivo vera, riferito alla vite, dopo l'io sono, è proprio un elemento anche qualificante della qualità della vite. Sebbene la vite non è, come dire, un granché di bellezza, essa è molto preziosa. È molto preziosa, e l'agricoltore che ha un vigneto sa bene quanto sia preziosa l'attenzione che bisogna dare a quella vite per il risultato può dare. Allora, sebbene non sia bella da vedersi, è molto preziosa. E del resto il profeta Isaia deve parlare di questa vite proprio in questi termini, molto, molto modeste. Egli è cresciuto davanti a lui, davanti a Dio, come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva né forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci, ma era la vite di Dio, il Signore Gesù. Il testo ci permette di affermare che l'io sono è ascrivibile esclusivamente al Cristo, il Figlio di Dio. È Lui la vera vite. E questa distinzione, io sono la vera vite, indica proprio una distinzione dalle viti selvatiche, da quelle ingannevoli. Se voi leggete in Seconda Re, capitolo 4, versetto 39, è parlato anche di questo. Quando delle persone, sotto il profeta Elia, raccolsero, pensando che fossero cose buone, poi si sono dimostrate velenose. E per Gesù le viti selvatiche ingannevoli possono essere anche identificate in coloro che nel corso dei secoli si sono dichiarati e si dichiareranno Cristo. Gesù, in un'ottica, diciamo, in una prospettiva anche scatologica, deve dire queste cose. Se qualcuno vi dice il Cristo eccolo qua, eccolo là, non lo credete, perché sorgeranno falsi cristi, falsi profeti, e faranno segni e prodigi per sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ci saranno delle false vite che si innalzeranno agli onori degli altari. Inoltre Gesù, parlando di se stesso quale sola e vera vite, insegna che egli non inganna e che il tralcio è tale solo se è in lui. Versetti 4 e 7 che abbiamo letto, ma che mi piacerebbe rileggere. Notate, Gesù dice: dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Senza di lui, fuori di lui, gli uomini, presunti cristiani, presunti tralci, sono solo dei rami secchi. Se non siamo ancorati a Cristo, se non siamo innestati in questa vite, noi siamo dei semplici rami secchi, anche se siamo a fianco a dei rami verdeggianti, anche se siamo a fianco a dei credenti, anche se abbiamo i genitori, i figli, il marito, la moglie, siamo rami secchi. Capita spesso che coloro che hanno nella famiglia un cardinale, un sacerdote, un papa, si sentono a posto. Ah, ma io ho nella mia famiglia. Questo è semplicemente un'illusione. Si è rami secchi se non si è in Cristo. Ovviamente dobbiamo dire, fratelli, sorelle e amici, che tutti noi, per natura, a causa del peccato, siamo dei rami secchi, incapaci di qualsiasi cosa per essere innestati nella vita. Un rame secco non può fare, non può prendere l'iniziativa di innestarsi in una vita, ma si nasce dalla vita. Per questo la nuova nascita ha anche questo senso, che è un dono di Dio, una grazia di Dio. Se questo avviene, può avvenire, come abbiamo detto, solo grazie all'opera di Dio in Cristo. E questo argomento Paolo lo tratta nelle lettere ai Romani al capitolo 11, quando mette insieme, diciamo, in qualche misura l'orgoglio dei giudei a disprezzo dei pagani. E invece Paolo deve sottolineare come tutto ciò che accade è sempre ed esclusivamente opera di Dio, tanto per i giudei quanto per i pagani. Notate cosa scrive: considera dunque la bontà e la severità di Dio, la severità verso quelli che sono caduti, il popolo giudaico, ma verso di te, pagano, la bontà di Dio, perché tu perseveri nella sua bontà, altrimenti anche tu sarai reciso. E allo stesso modo anche quelli che, se non perseverano nella loro incredulità, saranno innestati, perché Dio ha la potenza di innestarli di nuovo. Infatti, se tu sei stato tagliato dall'olivo selvatico per natura e sei stato contro natura innestato nell'olivo domestico, quanto più essi, che sono i rami naturali, saranno innestati nel loro proprio olivo. Quindi ciò che Gesù sta dicendo e che Paolo riprende è questo concetto, che si è innestati noi pagani grazie all'opera di Dio nella vite che è Cristo. In secondo luogo, l'unicità del vignaiolo. Il Signore Gesù parla non solo della sua unicità. In armonia trinitaria con il Padre, parla inevitabilmente, ma anche gioiosamente, del Padre proprio nella sequenza immediata del versetto 1. Il Padre mio è il vignaiolo. Non ci sono equivoci. Il nome greco che Gesù dà qui al suo Padre non è Ampelurgos, che è quello di un lavoratore ordinario, cioè un operaio, un lavoratore a ore, sotto le dipendenze di un altro datore, ma è Georgos, ossia il padrone del terreno, della vigna, che coltiva con le sue proprie mani quella vigna. E del resto Paolo lo ricorda, che in definitiva è Dio che ha piantato, anche se lo ha fatto usando dei mezzi umani. È Dio che ha innaffiato, è Dio che ha fatto crescere. Perché? Perché noi siamo il campo di Dio. I testi sono di Prima Corinzi 3, 7 a 9, Isaia 5, 1, 2, 27, 2, 3. Dio, il Padre, si è preso cura della radice, della vite, che è Cristo. E lo ha sostenuto e lo ha fatto fiorire, come abbiamo letto, da un arido suolo, Isaia 53, 2. Inoltre è sempre Dio che si prende cura dei tralci ancorati alla vite, potandoli con attenzione affinché portino maggior frutto, versetto 3. Egli è così attento ai suoi figli, attaccati alla vite affinché portino frutto, al punto che, dice Gesù, trova autentica gioia nel suo lavoro di potatura, sapendo che in questo è glorificato il Padre mio, perché portiate molto frutti e così sarete miei discepoli. Versetto 8. Quindi Gesù trova gioia nella gioia del Padre, nella gloria del Padre, perché coloro che portano frutto sono dei suoi discepoli, sono delle persone che obbediscono al Signore Gesù, che lo seguono nel suo cammino, che seguono i suoi comandamenti, come abbiamo letto alla fine del brano e che riprenderemo brevemente alla fine. Insomma, sono dei veri tralci coloro che portano frutto. L'unicità del vignaiolo, che Gesù ama chiamare Padre perché tale è, sta anche nel fatto che nessuna vigna ha mai conosciuto un vignaiolo così attento, premuroso, saggio, vigile come lo è Dio per la sua Chiesa. Dio stesso, il vignaiolo, è la garanzia che la sua Chiesa prospererà sicuramente. Questo Dio che nel corso dei secoli si è sempre tenuto un residuo, ci dà il senso di questa attenzione particolare che Dio ha per la sua vigna, per la sua Chiesa. Dio stesso, il vignaiolo, abbiamo detto, è la garanzia che la Chiesa prospererà. E molto tempo prima che Gesù si incarnasse e raccontasse questa parabola, facesse questo discorso, un grande uomo di Dio, che era nella vigna del Signore, di quella vigna eletta, così si rivolgeva al popolo, spesso ribelle, un popolo dal collo duro, popolo da cui il vignaiolo si sarebbe aspettata uva, invece fece uva selvatica, come dice Isaia 5, 2. E questo uomo, Mosè, disse queste cose, ricercate pure nei tempi antichi, che furono prima di te, dal giorno che Dio creò l'uomo sulla terra. Chiedi dall'estremità dei cieli all'altra. Ci fu mai cosa grande come questa? Si udì mai cosa simile a questo? Ci fu mai un popolo che abbia udito la voce di Dio che parlava dal fuoco come l'hai udita tu e che sei rimasto vivo? Ci fu mai un Dio che abbia cercato di venire a prendersi una nazione di mezzo ad un'altra nazione mediante prove, segni, miracoli e battaglie, con mano potente, con braccio steso e con gesta tremente, così come fece il Signore, Yahweh, per il vostro Dio? Lo fece in Egitto, sotto i vostri occhi, tu sei stato fatto testimone di queste cose, affinché tu riconosca che l'Eterno, il Signore, Yahweh, è Dio, e che oltre a Lui nessun altro Dio. Deuteronomio 4, versetti 32 a 35. Ecco, Mosè chiarisce l'unicità del vignaiolo, che si prende cura in un modo particolare del suo popolo, della sua chiesa, della sua vigna. E dall'insegnamento di Gesù appare chiaro che lo stesso padre, il vignaiolo, che ha tutta l'autorità, eserciterà la potatura dei tralci vivi e la cesura dei tralci morti. Versetto 2 dice così: ogni tralcio che è in me e non dà frutto lo toglie via, e ogni tralcio che dà frutto lo pota finché ne dia di più. È un'operazione che opera Dio, il Signore, e lo farà in ragione di questo terzo punto che per noi è importante definire come la riconoscibilità del tralcio. Questo ultimo aspetto è altrettanto presente nel discorso che il Signore Gesù sta facendo. Non avrebbe senso un tale discorso o parabola se alla fine tanto coloro che portano frutto, tanto quelli che non portano frutto, ricevessero lo stesso trattamento. E come detto sin dall'inizio del nostro ciclo di predicazione, mira a dare vita eterna ai credenti. Il Signore mira a dare vita eterna ai credenti, e le cui ricadute concrete devono essere evidenti attraverso i frutti qui ed ora. Abbiamo detto parabole, lezioni di vita anche per l'eternità, anche per l'eternità. Ma la vita è qui che va vissuta, ed è qui che noi dobbiamo portare i frutti alla gloria di Dio. E sin dal versetto 2 Gesù chiarisce che ogni tralcio che è in me e non dà frutto, il Padre lo toglie via. Aggiungendo: ogni tralcio che dà frutto lo porta finché ne dia di più. Allora sorge, come dire, spontanea una domanda: ma se è vero che non esiste tralcio senza vite, come mai qui si parla di tralci da togliere via? Che senso hanno le parole del versetto 2 nella prima parte, in me, riferito a viti che non portano frutto? Ebbene, insomma, Gesù qui sta parlando chiaramente, mettendo in luce quello che avviene in natura nella vigna. Molti tralci si trovano attaccati alla vite, ma tra essi vi sono quelli vivi e quelli secchi. Entrambi sono in, dice il Signore Gesù. Ogni tralcio che è in me, che in me non dà frutto. Entrambi sono in, abbiamo detto. Si tratta dello stesso senso qui della parabola del grano e della zizzania che abbiamo affrontato all'inizio. Entrambi sono nello stesso campo. Ma arriverà il momento dove Dio farà la separazione. Ed è lo stesso che farà nella sua vigna. Toglierà i tralci secchi e li brucerà, mentre gli altri li pota affinché portino un maggiore frutto. Quindi l'insegnamento è identico. È evidente che Gesù sta richiamando qui il concetto dei tralci nominali, secchi, così come sono secchi i molti cristiani nominali, altrettanto, diciamo, secchi. Questi sono a fianco ai tralci vivi e pensano di essere vivi semplicemente perché si dichiarano cristiani, o perché qualcuno li ha dichiarati cristiani o li ha fatti, tra virgolette, cristiani attraverso un atto diciamo, liturgico. Essi possono, i tralci secchi, fino ad un certo punto, diciamo, ingannare i tralci vivi, ma avverrà che nel giorno della potatura, il giorno del giudizio, il vignaiuolo, Dio, non si lascerà ingannare dalla somiglianza. Riconoscerà bene il ramo secco dal verde e necessariamente metterà mano alla forbice. Nella stagione invernale, quando la vite, diciamo, è in una forma di letargo, se voi vi avvicinate alla vite vi sembra tutto secco. E non è così. Sembrano uguali, però un buon viticoltore sa riconoscere qual è il ramo secco e quello che invece è vivo, quello che deve essere tolto, perché in qualche maniera, diciamo, toglie lo spazio all'altro che ha bisogno di portare frutto. Quindi abbiamo detto, inevitabilmente, il Signore metterà mano alla forbice. Mentre il ramo secco sarà tagliato e gettato nel fuoco, al verde saranno tolte tutte quelle protuberanze o quei piccoli rametti inutili che assorbono linfa vitale, affinché, diciamo, porti del buon frutto. Mentre i primi finiranno nel fuoco che li consumerà, i secondi saranno purificati dalla parola di Dio. Voi siete già puri, dice il Signore Gesù, a causa della parola che vi ho annunziata. E questi porteranno molto frutto. Inoltre, se essi stessi, dice il Signore, continueranno a dimorare nella vite ciò che è Cristo e nella sua parola, Gesù garantisce di essere con loro. Io sono, dimorerò con voi, e continueranno in ragione di questo a portare molto frutto e glorificheranno il Padre, versetto 8. Ora, se è vero che il frutto lo si riconosce dall'albero, come Gesù ha detto nel sermone sulla montagna per, come dire, mettere in guardia il popolo dai falsi maestri o dai farisei, quindi e anche dai falsi profeti o ai falsi cristiani, è altrettanto vero che un buon tralcio lo si riconosce da che cosa? Dal frutto, dall'uva, dalla sua qualità. Perché la qualità sia evidente, il tralcio deve essere in me, dice il Signore Gesù nei versetti 4 a 5. Perché io sono la vera vite. La vera vite affonda le sue radici in quel terreno fertile della parola di Dio. Per questo più avanti il Signore deve dire di osservare i suoi comandamenti come lui ha osservati i comandamenti del Padre. Dalla radice nascosta esce la vite, il tronco madre, possiamo dire. Dalla vite si estendono tutti i buoni tralci e ad essi vi sono aggrappati i grappoli di uva che Dio, il vignaiuolo, si aspetta di raccogliere a lode e gloria del suo nome e del suo stesso lavoro. Allora, nel concreto, per concludere, possiamo pensare quali possono essere i frutti della nostra vita, a parte quelli dello Spirito descritti in Galati 5:22? Per esempio, abbiamo amore per la parola di Dio? Amiamo noi nutrirci di quella linfa vitale della parola del versetto 3? Abbiamo amore e pratica per la preghiera? Pratichiamo noi quella preghiera privata, familiare e pubblica che il Signore Gesù riporta qui al versetto 7 nella seconda parte? Abbiamo amore per i tralci vivi, per i nostri fratelli, per le nostre sorelle, nel senso che desideriamo sempre più trascorrere il tempo, le ore, spendere energia con loro e non fuggire da essi. Amiamo noi i tralci secchi, da desiderare e lavorare affinché il vignaiolo li innesti nella vite, così come è accaduto per noi, Romani 11, 22 a 24. Viviamo noi quella comunione con i tralci che è espressione di vera comunione e unione con la vite, versetti 4, 9 e 10. I frutti, i talenti del nostro legame alla vite sono un beneficio per i fratelli, per le sorelle, per gli altri tralci. Amiamo noi osservare i comandamenti del Signore, imitando il Signore Gesù che dice di aver osservato i comandamenti del Padre, versetto 10. Il nostro discepolato, fratelli e sorelle, è tale da rallegrare il cuore della vite di Cristo, versetto 11, e glorificare il nome del Padre, il vignaiolo? La Scrittura ti ha detto, ci ha detto ancora oggi, forse per l'ennesima volta, che non esistono cristiani nominali o pseudo cristiani. Esistono solo cristiani. Così come nella Chiesa non ci sono nipoti, pronipoti, cugini, ma ci sono solo figli, è vero per questo altro aspetto. Nella vigna del Signore esistono solo cristiani. Non vi sono tralci con frutti senza frutti, ma vi sono tralci con frutti evidenti e abbondanti, grazie alla vite. Senza la vite non c'è tralcio e senza Cristo non ci sono cristiani. E allora la domanda per te è: tu dove sei innestato? Se non lo sei in Cristo, non lo sei da nessuna parte, o perlomeno continui ad essere un ramo secco nel tuo peccato. E che hai bisogno invece di essere innestato, e chiedi al Signore che questo lo faccia per te.